Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta con la rassegna stampa domenicale oggi 12 luglio e tra pochissimo inizieremo come sempre con la lettura dei quotidiani locali per poi spostarci sulla cronaca nazionale e internazionale. Io come sempre vi ricordo i contatti di Radiazione per poter intervenire, ovvero il 388-4292-504 se volete mandarci un sms, oppure abbiamo aperto anche le pagine Twitter e Facebook e anche questa è un'altra modalità con cui scriverci dei messaggi, segnalarci delle notizie o commentare quelle che stiamo dando. Purtroppo oggi non ci sarà come di consueto il collegamento con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale, ma sicuramente sono tante le notizie da darvi anche in termini internazionali, quindi ci sentiamo tra pochissimo e ovviamente rilanceremo anche la festa di 3 giorni di Radiazione che ormai si avvicina il 17, 18 e 19 luglio. Trovate infatti anche la locandina con il programma dettagliato alla destra qui sul nostro sito.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ma qui è proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Si attento un attimo. Ecco.
Ma sta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't stop, make it pop! Dice l'uomo a speaker stop! Tonight at my fight! You will see the sunlight!
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Eccoci, allora, sono le 9:06, qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, domenica 12 luglio, e cominciamo la lettura delle notizie a partire da due di carattere locale. Parliamo infatti dell'ordinanza cosiddetta antiprofughi alla Prandina. Il governo smentisce Bitonci. Come saprete, il sindaco leghista Massimo Bitonci ha infatti emanato l'ennesima ordinanza farlocca per di fatto impedire che ci sia l'accoglienza appunto presso la caserma Prandina, l'accoglienza a favore dei profughi per l'appunto che, come sappiamo, scappano da quelle stesse guerre, da quelle stesse situazioni di miseria causate proprio dai paesi imperialisti. Ma nonostante ciò, Bitonci, dal suo punto di vista, deve continuare a fare campagna elettorale, quindi a fomentare razzismo e populismo. Pertanto ha emanato questa ordinanza in maniera tale da mettersi per l'appunto in ridicolo. Per legge il prefetto è autorizzato a individuare strutture straordinarie per l'accoglienza. Questo è quanto dice il governo per bocca del sottosegretario all'interno Domenico Manzione. Respinge quindi al mittente l'ordinanza antiprandina del sindaco Bitonci e la valuta niente più che carta straccia. Difatti, sicuramente il comune e la regione non si sono affatto spesi nel tentativo di cercare delle soluzioni all'arrivo dei profughi, ma hanno ovviamente fatto tutte le loro belle dichiarazioni della serie tornino a casa loro e quant'altro. E nel frattempo il sottosegretario, appunto Manzione, punta l'indice contro Luca Zaia, definendolo il primo responsabile dell'emergenza, dato che il presidente del Veneto ha firmato prima e poi disatteso il piano concordato nella conferenza Stato-Regioni del 10 luglio dello scorso anno. Un piano che prevede che le regioni individuino degli hub regionali, punti quindi di prima accoglienza, per poi trasferire le persone in un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, che tradotto in soldoni significa poi mettere le persone o in case private o in comunità gestite da associazioni private. Ma se la giunta Zaia, spiega, non agisce, crea una situazione di disagio e a un certo punto lo Stato dovrà intervenire. Poi, come sempre, prendendo queste notizie dal Mattino di Padova, ovviamente ci ritroviamo una bella carrellata di commenti razzisti che fanno veramente venire il voltastomaco, anche se va detto che fortunatamente la gran parte dei commentatori online del Mattino di Padova sono sempre le stesse persone, sempre un po' gli stessi fenomeni, che evidentemente non hanno molto tempo da impiegare in altre attività se non quella di fare i leoni da tastiera. Facendo un passo indietro, magari spieghiamo anche meglio in cosa consiste anche l'ordinanza di Bitonci, che per l'appunto ha firmato questo divieto di campeggiare alla Prandina. Quindi lui ha ripreso la relazione dell'USL e ha disposto il divieto a mettere le tende in zone non autorizzate dal comune. Quindi ha di fatto proseguito un po' questo muro contro muro tra se stesso e il prefetto sul tema profughi all'ex Prandina, e per l'appunto ha firmato questa ordinanza definita nei giorni scorsi dai giornali locali anche ordinanza antitendopoli, quindi ulteriormente cerchiamo di prendere il lettore comune per la pancia e farlo sfociare in affermazioni, in populismo, come un po' vogliono questi personaggi. E Bitonci da parte sua ha affermato che secondo gli operatori dell'USL che hanno effettuato i controlli all'interno dell'ex caserma Prandina, l'area appunto a cui il prefetto Impresa ha imposto di realizzare la tendopoli, sarebbe a norma, però ha specificato anche che bisogna predisporre dei servizi, delle adeguate condizioni igienico-sanitarie che non vanno bene appunto nell'ottica di un campeggio, e quindi per tutta risposta non ha dato altre alternative. E di fatto si stanno anche abbastanza scannando, sostenendo vicendevolmente che uno vuol far carriera sulla pelle dei profughi, e sicuramente questo è l'unica, questa è l'unica realtà che ci troviamo di fronte, quindi quella in cui sia il sindaco che il prefetto effettivamente vogliono fare carriera dai loro punti di vista rispettivi proprio sulla pelle dei profughi. Tra l'altro di immigrazione torneremo sicuramente a parlare nel corso di questa rassegna, anche in base a tutta una serie di notizie di carattere internazionale. Difatti ovviamente non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia, quello dell'immigrazione, ma che ha una portata decisamente globale. Di questo abbiamo parlato anche alcune rassegne fa, proprio con un compagno del collettivo Tazebau, e trovate anche uno speciale pubblicato su questo, ovvero immigrazione, i casi di Europa e Australia, perché in effetti gran parte, anzi la quasi totalità dei paesi capitalisti si sta dotando di leggi e di ordinanze assolutamente ai limiti del nazismo. Quindi parliamo sia di paesi europei, ma anche oltreoceano, parliamo anche di Australia, così come potremo parlare anche di Stati Uniti d'America, su cui dopo infatti daremo alcune notizie proprio in merito alla situazione degli immigrati centroamericani che cercano di raggiungere gli Stati Uniti. Una notizia che posso anticipare invece, che tratta di Europa, è il fatto che pochi giorni fa, il 7 luglio, il Parlamento di Budapest ha approvato la legge che prevede la costruzione proprio di una recinzione al confine con la Serbia per impedire l'ingresso dei migranti. Questa è stata una norma votata dal partito di maggioranza Fidesz e dagli estremisti di destra, e prevede anche delle procedure più accelerate per l'espulsione degli immigrati considerati irregolari. La Süddeutsche Zeitung dice che possiamo accusare Budapest di farsi le regole da sola e definire il suo comportamento ricattatorio e populista, ma per quanto possa sembrare cinico, l'Ungheria fa come tutti gli altri paesi europei. Quindi finché gli stati dell'Unione si concentrano solo sui loro interessi in materia di rifugiati, il premier Viktor Orban può benissimo dire che il suo paese sta facendo la stessa cosa.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione. Now when I'm sober, I made my start.
They all hang out at Peg Leg Lee, and they don't give a hoot about no police. At Peg Leg Lee's where I'm talking about. They knock down, kick, and drag them out. They get paid on Friday when the work's all done, and they all do it up till Monday comes. When they do the glob, they turn loose hands and move like a chicken when he's scratching in sand. You shuffle your feet and spin like a top. You shake, shake, shake the Georgia slob. Together did the Georgia slob. At Big Leg Lee's where I'm talking about. They knock down, kick, and drag them out. Whoa!
Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:17 minuti qui su radiazione.info durante la rassegna stampa e proseguiamo con la lettura delle notizie di carattere locale a partire da alcune considerazioni sullo sciopero di ieri all'IKEA. Difatti, questa volta l'adesione è stata forse un pelino più bassa della precedente, ma è pur sempre un'adesione dell'80%, quindi decisamente riuscita. Sono stati comunque aperti i 21 punti vendita dell'azienda svedese, ma i dipendenti contro il nuovo contratto integrativo che prevede dei tagli in busta paga si sono decisamente fatti sentire. Quindi anche se i negozi sono rimasti aperti, sono state diverse le formule di protesta che i lavoratori e le lavoratrici IKEA hanno adottato per informare i cittadini delle loro condizioni e, come sappiamo, contro le proposte dell'azienda svedese per il contratto integrativo che, come dicevamo anche nelle scorse rassegne stampa, prevede un peggioramento delle condizioni lavorative e un taglio ovviamente considerevole in busta paga, a maggior ragione del fatto che molti lavoratori e lavoratrici sono anche part-time, quindi decisamente arrivare a prendere meno di 500 euro al mese sembra piuttosto un affronto. Comunque sono state tante le modalità della protesta, questo ci dice il Mattino di Padova. Andiamo dagli striscioni a Genova fino anche al presidio qui a Padova, poi sit-in anche a Milano, dove sono arrivati anche i dipendenti delle altre sedi lombarde, poi a Bologna tutti con le magliette giallo IKEA e la scritta prezzo ancora più basso, e anche a Parma c'è stato un piccolo presidio dove un gruppo di dipendenti ha volantinato davanti all'azienda, mentre a Roma c'è stato un flash mob. Quindi un'adesione allo sciopero in media dell'80%, la volta scorsa, se non ricordo male, era stata circa del 90%, ma in entrambi i casi, lo ripeto, sono percentuali piuttosto alte, e dico questo perché ad esempio sul sito Padova Oggi c'è un articolo veramente vomitevole relativo proprio allo sciopero dei lavoratori all'IKEA, dato che in questo articolo non c'è nemmeno la parvenza di una misera oggettività, dato che viene data la versione solamente dell'azienda, quindi non c'è il famoso confronto o la famosa par condicio che ogni tanto qualche giornalista utilizza facendo sentire prima una campana e poi l'altra. No, su Padova Oggi solamente pochi lavoratori, un'adesione scarsa e un'adesione scarsa o nulla, addirittura niente dialogo perché i lavoratori pretendono troppo, e IKEA invece è una multinazionale paladina della difesa dei diritti di chi lavora con passione ed entusiasmo, vuole valorizzare i lavoratori con la retribuzione variabile, per cui ha anche pagato premi importanti, e vuole contribuire alla sostenibilità e all'equità di trattamento. Sono valori che, secondo il giornalista di Padova Oggi, non interessano ai sindacati. Quindi, appunto, un articolo vomitevole su Padova Oggi, un articolo assolutamente filopadronale, ma fortunatamente le foto anche dei presidi di ieri ci dicono ben altro, ci mostrano una partecipazione piuttosto numerosa, come anche qui a Padova, con le foto, insomma, che vediamo tramite i social network, che ci mostrano una situazione, appunto, di lavoratrici e lavoratori determinati, con volantini, con cartelli, con scritto ad esempio: qui giace il contratto integrativo IKEA. E anche la cosa positiva, che dicevamo anche nelle scorse rassegne, è il fatto che i clienti arrivati appunto nei punti vendita IKEA sono stati molto solidali, molto interessati, e hanno preso i volantini, e molti dei quali sono anche andati via e quindi non hanno fatto acquisti. Ovviamente questo ci fa piacere.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E Ed eccoci, sono le 9:25 minuti e dato che la rassegna stampa si concluderà tra circa un'ora e visto che non ci sono particolari notizie interessanti sulla cronaca locale, ci spostiamo su quella nazionale e su una segnalazione in particolare pubblicata ieri l'altro su InfoAuto, ovvero Expo 2015 regala 60.000 euro per il Family Day. Di Expo ci siamo occupati qui ai nostri microfoni parecchie volte, ovviamente continueremo a farlo dato che è un evento che si concluderà ad ottobre e saranno sicuramente tante le occasioni in cui comunque continuare a contestarlo e a fare controinformazione. Una segnalazione questa partita dalla rete ed è quanto emerge dagli atti pubblicati sul sito di Expo Milano 2015, quindi nel 2012 l'Expo ha donato 60.000 euro alla Curia Arcivescovile di Milano per l'organizzazione del Family Day. Un altro esempio di come all'ombra del grande evento avvenga una spartizione di denaro pubblico tramite una fitta rete di soggetti connessi da rapporti clientelari e interessi economici. Tra questi figura anche la Curia Arcivescovile di Milano, che tra l'altro non ci pare un ente sprovvisto di lauti introiti e buoni agganci. Come se non bastassero i miliardi di euro buttati nei mille rivoli di questa grande opera inutile, scopriamo che di questi 60.000 sono finiti al finanziamento di un evento come il Family Day. Expo 2015 quindi sostiene un evento reazionario dentro al quale, oltre ai peggiori discorsi della destra omofoba, si gioca una partita riguardante interessi economici e influenza sociale. Il paradigma delle grandi opere e grandi eventi non conosce austerity o spending review, ma opera a tutto tondo a sostenere gli interessi economici e politici del blocco sociale al potere, a cui anche la Chiesa appartiene. E in effetti è anche bizzarro vedere come siano tantissime le persone che purtroppo si rivolgono alla Chiesa perché non hanno altri mezzi, dato che, come ben sappiamo, ad esempio gli assistenti sociali non danno il benché minimo aiuto e quindi molte persone si rivolgono alla Caritas. Sarebbe anche da segnalare quindi il fatto che questi 60.000 euro, così come tanti altri, siano stati utilizzati nell'organizzazione di un evento, chiamiamolo così, come il Family Day, anziché eventualmente essere redistribuiti tra chi ne ha bisogno. Ma ovviamente questi non sono ragionamenti degni della Curia Arcivescovile di Milano, tantomeno di qualsiasi altra curia in generale.
Ascolta Radiazione.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E rieccoci, sono le 9:32 minuti qui in diretta su radiazione.info e ci spostiamo appunto sulla cronaca nazionale, dicevamo, dando un'altra notizia che sicuramente avrete avuto modo di leggere tramite i social network in questi giorni. Ci spostiamo però su contropiano.org e diamo infatti questa notizia e qualche considerazione in merito, ovvero Piazza Alimonda, il COISP vuole tornare sul luogo del delitto. Un articolo questo pubblicato su contropiano.org nel pomeriggio di ieri e riferito ovviamente al tentativo del sindacato di polizia di fare una manifestazione proprio a Genova, proprio nella piazza in cui fu ucciso Carlo Giuliani, in cui una targa lo ricorda, e per l'appunto la polizia è intenzionata sia a rimuovere la targa sia a manifestare proprio il 20 luglio e proprio in piazza Alimonda. La maschera da strenuo difensore della democrazia è un grande classico, si legge in questo articolo, al quale tutti hanno creduto almeno una volta. È una cosa facilissima, basta avanzare una pretesa assurda, aspettare che qualcuno recuperi un po' di buon senso e la neghi, per infine urlare a pieni polmoni inserendo nel discorso parole come Costituzione, diritti, manifestare pacificamente e via dicendo. Che lo facciano soggetti sociali o politici cui spazi di libertà e agibilità sono sistematicamente negati è prevedibile e comprensibile. Che lo faccia un sindacato di polizia, invece, molto meno. La storia in breve. Il sindacato di polizia COISP aveva annunciato di voler occupare Piazza Alimonda a Genova il 20 luglio prossimo, proprio nell'anniversario della morte di Carlo Giuliani, con tanto di banchetto per una raccolta firme in favore della rimozione della targa dedicata alla memoria del ragazzo ucciso durante il G8 del 2001. Il segretario del sindacato, il mitico Franco Maccari, ha passato gli ultimi giorni a farsi intervistare, rilasciando dichiarazioni del tipo: quella targa è fuori legge, fosse per me la sradicherei con le mie stesse mani, senza considerare che il 20 luglio, tradizionalmente, in piazza Alimonda si riunisce un presidio di persone, in memoria di Carlo. E dopo giorni di polemiche, la questura di Genova ha negato il permesso per l'iniziativa annunciata dalla sigla di destra dei poliziotti, adducendo motivi di ordine pubblico. Al di là del merito della questione, viene da chiedersi al dunque: quale istituzione darebbe l'ok a cose del genere? Le manifestazioni non autorizzate sono sempre esistite e per fortuna sempre esisteranno. Se uno chiede il permesso per fare una cosa, può succedere che gli venga opposto un rifiuto. Spesso capita che il rifiuto venga giudicato ingiusto e la manifestazione in questione venga realizzata comunque dai promotori, che si beccano se va bene una manganellata o se va male anche una denuncia. Un poliziotto, a maggior ragione un sindacalista di polizia, dovrebbe sapere come funzionano certe cose, ma invece no. Il COISP vuole proprio Piazza Alimonda e la vuole il 20 luglio. Lo ribadiscono. È da 13 anni che cerchiamo di organizzare questa manifestazione e ci dicono sempre di no. Chissà perché. È evidente che siamo davanti a una provocazione, nemmeno di alto livello, e non alla legittima richiesta di una legittima manifestazione. I sindacati di polizia giocano la propria partita con sparate più o meno incredibili per guadagnarsi qualche colonna sui giornali. Poi magari incontrano il Salvini di turno che dà loro ragione nel tentativo di intercettare il consenso degli uomini in divisa e dei loro fan, che tanto presto o tardi si tornerà a votare. E infine una delle risposte, al di là delle facili ironie e dell'indignazione per questi fatti, la data alla famiglia Giuliani, che ha preferito non commentare e dirsi stanca di fare pubblicità a questa gente. We'll be right back.
Ascolta Radiazione.
Proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Ti attento un attimo. Ecco.
Ma sta pegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Danza, make it pop, you should blow my speakers up tonight.
Luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Eccoci, sono le 9.40 qui su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, domenica 12 luglio, e ci spostiamo su alcune notizie di cronaca internazionale, dato che all'inizio della trasmissione alle 9 stavamo dando la notizia dell'ennesima figuraccia del sindaco Massimo Bitonci, che per l'appunto ha firmato l'ennesima ordinanza anti-immigrati, in questo caso un'ordinanza contro l'accoglienza dei profughi presso la caserma Prandina, in particolare un'ordinanza definita, lo dicevamo, anti-tendopoli, per impedire appunto il campeggiare di questi cittadini presso il parco della Prandina. Ecco, stavamo dando anche la notizia del muro in Europa costruito appunto in Ungheria. Si parla quindi di questa recinzione al confine con la Serbia per impedire l'ingresso dei migranti. A tal proposito, dicevamo anche prima che non si parla solo di Europa quando si tratta di immigrazione e soprattutto di repressione dell'immigrazione, tanto che nelle scorse settimane avevamo denunciato anche il caso allucinante dell'Australia, che ha pagato degli scafisti per far tornare indietro 65 richiedenti asilo provenienti dall'Indonesia. E non parliamo solo di Europa o di Australia, ma parliamo anche di Stati Uniti. Quindi da una sponda all'altra dell'oceano la gestione dei paesi capitalisti e imperialisti è sempre la stessa, quella di scatenare guerre ovunque per poi non voler vedersi arrivare i profughi causati proprio da quelle stesse guerre, da quelle stesse situazioni di miseria. Pertanto su l'Internazionale uscito ieri, a pagina 28, abbiamo un articolo relativo proprio al fenomeno migratorio dal Centro America verso gli Stati Uniti, che in continuità con le politiche europee o australiane cercano di respingere o di imprigionare questi immigrati. Quindi gli Stati Uniti lasciano i migranti al loro destino. Questo è il titolo a pagina 28 di questo articolo che è stato pubblicato sul Los Angeles Times, e da di recente Washington ha dato la parvenza di aver lanciato un programma per aiutare le vittime di violenza in America Centrale a chiedere asilo negli Stati Uniti, ma ovviamente è un sistema che non funziona e cerchiamo di vedere il perché. A fine giugno Jay Johnson, il segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti, ha annunciato che il governo smetterà di imporre lunghi periodi di detenzione alle donne e ai bambini centroamericani che arrivano negli Stati Uniti e hanno diritto a chiedere asilo. Durante il suo discorso ha affermato che spera che le famiglie centroamericane ascoltino i nostri ripetuti inviti a individuare un percorso sicuro e legale per trasferire dei minori negli Stati Uniti, ma per individuare un percorso per l'appunto sicuro e legale, le famiglie a quanto pare dovranno sforzarsi parecchio. 7 mesi fa, facendo un passo indietro, il governo statunitense ha creato una procedura che gestisce le richieste di asilo in Guatemala, nel Salvador e in Honduras, ma da 7 mesi fa neanche un minore centroamericano è stato ammesso negli Stati Uniti attraverso questo canale. Questo perché, come spesso accade, i requisiti sono praticamente impossibili da soddisfare. Innanzitutto il minore deve dimostrare di avere un genitore regolarmente residente negli Stati Uniti, e già questo di sicuro, a mio modesto avviso, pregiudica penso la stragrande maggioranza delle domande di asilo. Il genitore poi deve presentare una richiesta dettagliata di ricongiungimento familiare e, attenzione, deve anche pagare $650 per il test del DNA, a cui devono sottoporsi sia il genitore che il figlio. Se queste condizioni sono soddisfatte, il minore deve affrontare 4 colloqui, di cui uno in cui deve dimostrare che il suo timore di essere vittima di persecuzioni nel paese d'origine è fondato. Se supera anche questa prova, viene sottoposto a ulteriori esami clinici e a un corso di orientamento culturale. Anche questa decisamente un particolare non di poco conto. E poi deve aspettare che l'agenzia responsabile dei trasferimenti visiti la casa del genitore negli Stati Uniti. Quindi direi che già aver letto quali sono gli step che questo programma che è stato messo a punto 7 mesi fa dal governo statunitense, questa procedura per gestire le richieste di asilo dal Guatemala, dal Salvador e dall'Honduras, direi che decisamente ci chiarisce le idee su come sia impossibile transitare attraverso questo canale, che qui a sentire il governo degli Stati Uniti sarebbe un canale legale e sicuro. Qui sull'articolo appunto pubblicato sull'Internazionale, dicevamo, c'è anche un piccolo focus relativo proprio ai ragazzi in fuga, quindi ai migranti centroamericani minorenni non accompagnati, un grafico che si sviluppa appunto dal 2010 al 2015 e si sviluppa ovviamente in migliaia. E rispetto a veramente decine di migliaia di bambini e di ragazzi in fuga verso gli Stati Uniti d'America, a quanto pare sono decisamente parecchi quelli che vengono arrestati dalle autorità statunitensi da un lato, o anche quelli che vengono arrestati ed espulsi dalle autorità messicane. Difatti, anche di questo avevamo parlato proprio nel corso di uno speciale, lo dicevamo, che avevamo intitolato Immigrazione, i casi di Europa e Australia, ma avevamo anche accennato nella rassegna precedente al caso del Messico e a come anche il Messico si presti col suo sistema repressivo a fermare queste persone e purtroppo molto spesso a farle sparire, tanto che anche in una delle ultime letture che vi abbiamo consigliato, ovvero Ni Vivos Ni Muertos, edito dalla casa editrice Derive a Prodi, emerge come le organizzazioni criminali legate al narcotraffico, ma soprattutto i gruppi i gruppi istituzionali delle varie forze di polizia sequestrino di fatto i migranti per poi o farli sparire direttamente o riutilizzarli in qualche losco affare, oppure sequestrarli per chiedere un riscatto ai parenti. Nel caso in cui questi ultimi non paghino, allora la persona viene per l'appunto fatta sparire. Questa è la situazione appunto piuttosto drammatica che si vive anche dall'altra parte dell'oceano, tanto che anche qui, proprio a partire dal Messico, anche qui sull'articolo abbiamo un'immagine di migranti salvadoregni che stanno di fatto correndo lungo i binari di una ferrovia in Messico il primo giugno del 2015, con di fatto una bambina in spalla e solamente uno zainetto e una bottiglia d'acqua. Queste sono un po' le condizioni, e sarebbero sicuramente condizioni da far provare almeno una volta a tutti coloro che invece parlano di respingimenti, di mandarli a casa loro e quant'altro.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora rimaniamo, diciamo, oltreoceano, anche se parliamo d'altro. Stiamo infatti negli Stati Uniti, e da un altro piccolo articolo pubblicato sempre sull'Internazionale apprendiamo del risarcimento per il disastro. Quindi il 2 luglio la British Petroleum ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le autorità degli Stati Uniti per un risarcimento da 18,7 miliardi di dollari. Quindi la multinazionale britannica pagherà per i danni causati dal disastro ambientale provocato dalla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico ad aprile del 2010. Un procedimento giudiziario che era stato avviato da alcuni stati come l'Alabama, la Florida, la Louisiana, il Mississippi e il Texas, e da 400 amministrazioni locali. Questo è quanto scrive il Miami Herald. Secondo il Dipartimento di Giustizia si tratta del rimborso più alto mai pagato da una singola azienda, e il pagamento sarà dilazionato nel corso di 18 anni. Dato che, lo ricorderete, si trattava di un disastro ambientale di portata enorme, sarebbe da capire, visto che l'incidente era avvenuto nel Golfo del Messico, se anche gli altri paesi che ne sono stati investiti, oltre agli Stati Uniti, hanno avuto o meno un rimborso, ma io onestamente ne dubito.
Ascolta Radiazione.
Un altro paio di notizie internazionali assolutamente interessanti. Ci spostiamo nei Paesi Bassi e veniamo a sapere che ci sono stati violenti scontri scoppiati a Schilderwijk, non so se l'ho pronunciato correttamente, comunque un quartiere dell'Aia abitato in gran parte da immigrati. A scatenare la rivolta è stata la diffusione di un video amatoriale che mostra la polizia mentre arresta Mitch Enriquez, un cittadino di Aruba, durante un concerto il 28 giugno e poco dopo lo porta via esanime, spiega Volkskrant. Enriquez è morto mentre era in custodia cautelare e durante gli scontri la polizia ha arrestato 200 persone, soprattutto minorenni, e imposto un coprifuoco notturno. Quindi evidentemente non ci sono, come dire, episodi del genere solo negli Stati Uniti. Altro aspetto di cui ci siamo occupati molto a partire da Ferguson, ma non solo, ma vediamo come anche nella cosiddetta democratica Europa succedano questi episodi che vengono comunque sempre di più alla luce.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E se parliamo appunto, come dire, di diritti, come quello anche a manifestare, decisamente quanto sta accadendo in Spagna è piuttosto preoccupante, dato che il 3 luglio è entrata in vigore la legge sulla sicurezza pubblica, ribattezzata dall'opposizione Ley Mordaza, quindi legge Bavaglio, e accusata da molti di far tornare il paese ai tempi del franchismo. Da El País apprendiamo che la norma ha subito diverse modifiche, è stata ampiamente contestata ed è stata approvata coi soli voti dei popolari, mentre tutti gli altri gruppi parlamentari hanno annunciato l'intenzione di abrogarla se ci sarà un cambio di maggioranza dopo le elezioni dell'autunno. Di fatto, al di là di questo, nel senso che questa legge non doveva passare, e dire che bisogna abrogarla solo quando ci sarà un cambio di maggioranza, di fatto è prendere tempo e far sì intanto che questa legge venga applicata. Comunque, la legge elenca 44 comportamenti sanzionabili, divisi tra lievi, gravi e molto gravi, che saranno puniti con multe dai 100 ai 600 mila euro. La prima obiezione riguarda il fatto che la legge sottrae le sanzioni al controllo dei giudici, consentendo alle forze di sicurezza di applicarle direttamente, ma il punto più discusso è, come dicevo, la limitazione al diritto di manifestare. Come spiega Pubblico, saranno considerate infrazioni gravi le manifestazioni davanti al Parlamento e alle sedi delle assemblee regionali, il tentativo di impedire sfratti o la diffusione di immagini o informazioni sulle forze di polizia, molto criticato anche l'inasprimento delle misure contro l'immigrazione irregolare. Quindi questa legge, appunto la ley Mordaza, di fatto ha come dire, riassunto anche un po' le varie tematiche che fino adesso abbiamo discusso, quindi il diritto di manifestare, la diffusione appunto di immagini e di informazioni sul comportamento becero delle forze di polizia e l'inasprimento appunto delle misure contro l'immigrazione cosiddetta irregolare. Quindi staremo a vedere anche in Spagna come, come la popolazione speriamo riuscirà a impedire l'applicazione di questa legge infame. Ora io vi lascio a un piccolo stacco musicale, poi faremo un passo indietro sulla cronaca nazionale per rilanciare il presidio fuori dal carcere femminile di Pozzuoli quest'oggi alle 17. Vi ricorderete infatti che avevamo letto la lettera arrivata dalle detenute al comitato parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli, una lettera che decisamente descrive molto bene la condizione difficilissima che le detenute sono costrette a vivere. Si parla del femminile di Pozzuoli come di un girone dantesco, e oggi per l'appunto, oggi 12 luglio alle 17 ci sarà un presidio solidale, quindi dopo andiamo a dare questa notizia.
Thank you.
Eccoci, sono le 10 e 2 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciavamo anche tramite il nostro canale Twitter, andiamo a rilanciare un appuntamento molto interessante e assolutamente importante oggi 12 luglio a partire dalle 17. Ci sarà infatti un presidio fuori dal carcere femminile di Pozzuoli, carcere di cui nelle scorse rassegne avevamo parlato leggendo una lettera arrivata proprio da dentro al carcere, al comitato parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli, ed è stata una lettera che comunque ritrovate anche diverse testate giornalistiche, un po' più piccole ovviamente dei media mainstream, ma che comunque ha avuto voce, ha avuto risalto e che trovate anche pubblicata sui nostri account Facebook. Una lettera che comunque ben descrive le condizioni che le detenute sono costrette a subire in un sistema continuo di ricatto, di minacce, di fare i cosiddetti rapportini e pertanto ritrovarsi sempre più chiuse in cella, senza possibilità di fare attività, in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie, in condizioni in cui nemmeno il cibo è garantito, ma è scarso e di pessima qualità. Addirittura la lettera denuncia il fatto che durante la notte non è possibile essere soccorsi nel caso in cui si stia male, perché l'infermiera non vuole essere disturbata mentre dorme, e anche altre vicissitudini, insomma, di questo tipo, che già rendono la permanenza in carcere ulteriormente difficile quando questa è gravata anche dalla mancanza dei familiari e dei figli di cui le detenute soffrono. Oggi, difatti, 12 luglio, a partire dalle 17, ci sarà questo presidio ai giardinetti del carcere di Pozzuoli fino alle ore 19. Ci sarà il microfono aperto e difatti i compagni del comitato parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli dal mese di aprile dello scorso anno hanno provato a organizzare circa una volta al mese un presidio fuori da questo carcere con casse, musica e microfono aperto a parenti e amici delle detenute. Si legge anche nella locandina, di provare a creare un ponte tra chi ogni giorno vive l'inferno della galera da dentro e noi che siamo fuori, e si è deciso appunto di fare questi presidi perché il carcere è solo una forma di punizione inutile e dannosa che prova continuamente a farti sentire solo e a isolarti dagli altri. Per questo, con volantinaggi e presidi, i compagni cercano di portare la solidarietà alle detenute e ai familiari. E poi, per chi fosse interessato ulteriormente a queste iniziative e ci stia ascoltando magari proprio dalla Campania, do anche qualche recapito, ovvero la mensa occupata oppure la palestra popolare Vincenzo Leone, via Mezzo Cannone 10, Napoli. Altrimenti c'è anche l'account Facebook parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E E sono le 10:06, quindi rispetto anche a quanto abbiamo trattato prima, quindi parlavamo di Centro America e anche di Messico, ci spostiamo su un articolo pubblicato ieri su Contropiano, ovvero Messico, prigionieri politici in sciopero della fame. 8 detenuti politici rinchiusi in diverse carceri di Città del Messico, più una parente solidale, sono in sciopero della fame dallo scorso 27 giugno. Denunciano gli abusi di guardie e autorità penitenziarie e le pessime condizioni in cui è costretta a vivere la popolazione carceraria nelle prigioni della capitale messicana, dove tortura ed estorsione, solo per fare due esempi, sono all'ordine del giorno. Non è la prima volta che persone ingiustamente incarcerate scelgono questa drastica forma di lotta per reclamare la loro libertà e per cercare di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul drammatico stato in cui versano i reclusi della capitale. Anche in questo caso a protestare sono detenuti che si trovano in carcere in quanto vittime dell'uso repressivo della giustizia portato avanti dalle autorità di governo a livello locale e nazionale. Un uso repressivo che è aumentato drasticamente a partire dall'inizio delle amministrazioni di Peña Nieto e Mancera, rispettivamente presidente del Messico e sindaco della capitale. Per quanto riguarda quest'ultima, solo nel corso del 2014 il Comité Cerezo, Associazione per la Difesa dei Diritti Umani, ha documentato 427 detenzioni per motivi politici. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone fermate arbitrariamente durante manifestazioni e iniziative di protesta, oppure al margine delle stesse. A livello nazionale, poi, sono centinaia gli attivisti e le attiviste che si trovano dietro le sbarre a causa di accuse assurde e processi farsa. Qui abbiamo poi anche i reclusi in lotta, quindi Jacqueline Santana, Brian Reyes, Jesse Montano, Fernando Barcenas, Luis Lazzaro, Julian Barron, Irwin Garcia, José Hernández, accompagnati da Wendy Reyes, sorella di Brian, che sostiene la lotta da fuori. Gli 8 detenuti hanno costituito nei mesi scorsi il coordinamento informale dei detenuti in resistenza, quindi la sigla CIPRE in spagnolo, iniziando azioni di protesta all'interno delle carceri e subendo proprio per questo vessazioni e punizioni da parte delle autorità, che vanno dalla negazione dei colloqui coi familiari fino all'isolamento e ai pestaggi. Significativamente lo sciopero della fame è iniziato, lo dicevamo, il 27 giugno, cioè in concomitanza con le mobilitazioni per i 9 mesi dalla strage di Iguala, che a Città del Messico sono durate per 2 giorni con un corteo seguito da un presidio di 43 ore, una per ogni studente desaparecido lo scorso 26 settembre durante l'assalto di polizia locale e narcos ai danni degli alunni della scuola normale Isidro Burgos di Ayotzinapa, che ha provocato la morte di 6 persone. Con un comunicato i detenuti annunciano l'inizio dello sciopero della fame, denunciando i maltrattamenti e gli abusi che sono una costante nei penitenziari cittadini. Denunciano anche la sovrappopolazione carceraria, le estorsioni, i pestaggi e le torture sistematiche, nonché i casi di arricchimento illecito da parte di alcuni funzionari attraverso lo sfruttamento dei detenuti e la prostituzione delle recluse in diversi penitenziari. Il quadro, si legge in questo articolo, è reso ancora più fosco dalla complicità con le amministrazioni carcerarie della Commissione per i diritti umani della capitale e delle unità mediche interne, le quali, lungi da fare il proprio dovere, tacciono rispetto agli abusi e alle irregolarità commesse dalle guardie e dai funzionari. I casi poi in questione dei detenuti che hanno iniziato lo sciopero della fame sono indicativi anche del clima repressivo che si vive in terra messicana. Difatti Brian e Jacqueline, ad esempio, sono studenti universitari di 22 e 28 anni che sono in carcere dallo scorso 15 novembre. Il loro arresto, infatti, è stato un tentativo di fatto di sparizione, un tentativo fortunatamente fallito di sparizione forzata, e i due attivisti e artisti del collettivo Acampada Revolution sono stati fermati da 14 poliziotti in borghese senza mandato di cattura appena fuori dalla casa di Brian. I due quindi che hanno ovviamente opposto resistenza agli agenti che cercavano di farli salire a forza su due automobili, sono riusciti a richiamare l'attenzione dei passanti e di un poliziotto della capitale che passava lì per caso e che ha costretto gli elementi della Polizia Federale a identificarsi. Quindi decisamente un caso che, come dire, ce la dice lunga rispetto al clima repressivo che si vive in Messico e che va a danno ovviamente di operai, di lavoratori e soprattutto a danno di studenti che sono particolarmente prese di mira dall'amministrazione di Peña Nieto. Qui poi sull'articolo di Contropiano ci sono spiegati anche i casi degli altri arrestati, cioè degli altri detenuti che stanno facendo lo sciopero della fame, e anche in questi casi si tratta per l'appunto di accuse decisamente pretestuose e di casi per l'appunto di repressione assolutamente molto forti. Quanto succede nella capitale, come è stato detto, non è affatto un'eccezione, perché soprattutto negli ultimi anni e per l'appunto in periodi di lotte, diciamo, di effervescenza sociale, le armi degli arresti e della repressione sono usati a livello nazionale, dove di fatto basta dare fastidio al potente di turno oppure opporsi al saccheggio del territorio in atto in gran parte del paese per essere rinchiusi, condannati oppure per essere fatti sparire.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
E sono le 10 e 15 minuti qui su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi 12 luglio, e andiamo a concludere la rassegna con un ultimo articolo, dato che nel corso di questa puntata abbiamo parlato molto di immigrazione e razzismo e repressione, a partire dal caso padovano dell'ordinanza di Bitonci contro l'accoglienza dei profughi alla caserma Prandina, fino ad arrivare alla costruzione appunto del muro in Ungheria, ma abbiamo parlato anche di Stati Uniti, di Messico e di tutti quei paesi, diciamo a livello mondiale, che stanno adottando misure repressive a livelli fascisti e nazisti oltre misura, e concludiamo quindi con un altro caso di razzismo e di frontiere, spostandoci nuovamente oltreoceano presso la Repubblica Dominicana e Haiti. Difatti ho trovato molto interessante un articolo pubblicato su Carmilla, ovvero Repubblica Dominicana e Haiti, razzismo e frontiera. Un articolo appunto di Raul Zeca Castel. Tempi di rimpatri forzati e deportazioni di massa nella Repubblica Dominicana, questo l'argomento, uno dei paradisi turistici tra l'altro più ambiti dai vacanzieri europei e non solo, e vittime di questa moderna tratta politicamente corretta sono migliaia di persone di origine haitiana emigrate verso l'altra metà dell'isola di Hispaniola in cerca di lavoro, così come migliaia di uomini e donne nati in territorio dominicano da genitori haitiani. Questo caso tra l'altro è stato affrontato anche nello scorso numero dell'Internazionale, che spiegava come si sia di fatto resa legale e attiva questa clamorosa sentenza emessa nel settembre 2013 dalla Corte Costituzionale Dominicana. E anche questo articolo su Carmilla ci spiega che questa sentenza, applicata addirittura retroattivamente a partire dall'anno 1929, secondo la quale era da considerarsi abolito il criterio dello ius soli in riferimento all'acquisizione della nazionalità, da un giorno all'altro fa sì che oltre 200.000 persone da sempre residenti nel paese siano di fatto denazionalizzate e rese apolidi, ovviamente con tutte le conseguenze del caso, quindi l'impossibilità di accedere all'istruzione, ai servizi sanitari, al mondo del lavoro, in sintesi all'intera vita civile del paese. L'allarmata reazione della comunità internazionale, che già all'epoca, nel settembre 2013, si espresse immediatamente con forti critiche nei confronti di questo scandalo giuridico, considerato discriminatorio su base razzista, portò il governo dominicano ad attivare un piano nazionale di regolarizzazione degli stranieri che prevedesse la possibilità di normalizzare la situazione di irregolarità in cui erano improvvisamente piombate migliaia di persone. Per accedere a questo piano, tuttavia, veniva richiesta una serie di documenti, e qui torniamo anche alla notizia che avevamo dato prima relativa al piano che gli Stati Uniti hanno messo a punto 7 mesi fa per consentire ai cittadini minorenni dei paesi centroamericani di arrivare negli Stati Uniti per vie definite sicure e legali, e per l'appunto abbiamo visto come questo piano sia assolutamente inarrivabile. Anche in questo caso, per accedere al piano qui nella Repubblica Dominicana, serve un certificato di nascita, la carta d'identità, il passaporto e tutti i documenti che ai più risultava impossibile procurarsi. La maggior parte dei cittadini interessati dalla sentenza, infatti, è nata da genitori haitiani che poterono oltrepassare la frontiera regolarmente, ma senza alcun tipo di documento, grazie agli accordi bilaterali che i governi dittatoriali di entrambi i paesi rinnovavano ciclicamente per oltre 30 anni, dal 52 fino all'86. Per primo era stato Rafael Leonidas Trujillo, soprannominato la Tigre dei Caraibi, a reclutare manodopera haitiana, acquistandola direttamente dal presidente Magloire, e era il secondo periodo d'oro della canna da zucchero dopo i fasti di fine Settecento, quando la Hispaniola passò alla storia come la colonia più redditizia del mondo, definita anche la perla delle Antille, e la Repubblica Dominicana aveva disperatamente bisogno di forza lavoro, meglio se a basso costo, come quella che Haiti poteva procurare in grande quantità. la fuga dell'ex dittatore haitiano Jean-Claude Duvalier nell'86 e poi il declino dell'industria zuccherificia negli anni 90 non bastarono per mettere fine ai flussi migratori che ogni anno da allora investono la Repubblica Dominicana. Così, ora che nei campi le macchine stanno via via sostituendo le braccia, il paese ha scoperto migliaia di indesiderati, ovvero scarti umani, da rispedire al mittente. Mercoledì 17 giugno di quest'anno è definitivamente scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda di regolarizzazione e i primi dati forniti dal Ministero degli Interni sono a dir poco allarmanti. Gli iscritti al piano sarebbero stati circa 280.000 su un totale di 534.000 stranieri, di cui appunto l'87% haitiani, e di questi solo il 2% avrebbe ottenuto l'approvazione, vale a dire non più di 6.000 persone. Tutti gli altri quindi sono potrebbero, diciamo, essere espulsi. Ora, al piano nazionale di regolarizzazione degli stranieri è prontamente succeduto un altro piano con lo stesso acronimo ma diverso opposto: il piano nazionale di rimpatrio degli stranieri. Polizie militari si apprestano dunque a cominciare quella che l'opinione pubblica mondiale ha già definito come una nuova operazione di pulizia etnica, finalizzata alla deportazione di migliaia di cosiddetti irregolari oltre la linea di frontiera che separa due popoli da sempre ostili. Se da un lato nella memoria della Repubblica Dominicana è ancora vivo il ricordo traumatico dell'invasione militare subita nel 1822 per mano dell'esercito haitiano che unificò l'isola fino al 1844, sottomettendola al volere del presidente Jean-Pierre Boyer, dall'altro lato Haiti non dimentica il massacro del Prezzemolo, quando nel 1937, in soli pochi giorni, circa 20.000 haitiani vennero trucidati per ordine del dittatore dominicano Rafael Leonidas Trujillo proprio lungo la linea di frontiera, in un progetto eugenetico di sbiancamento della razza che pretendeva di ripulire il paese dagli immigrati. Un progetto folle eppure mai del tutto accantonato. Dunque, di nuovo, tempi di rimpatri forzati e deportazioni di massa nella Repubblica Dominicana. Un articolo, lo dicevamo, questo di Raul Zeca Castel, pubblicato su Carmilla, e che sicuramente va un po' a chiudere il cerchio rispetto anche agli altri casi che abbiamo trattato nel corso di questa rassegna. Ora sono le 10:24 minuti, quindi io vado a concludere la puntata e ovviamente vi auguro buona giornata e buona domenica. Vi avviso che purtroppo stasera non ci sarà il consueto apericena qui alla nostra sede di Via Ogni Santi 58, perché ci stiamo appropinquando per andare appunto a Piazzola sul Brenta, dove di fatto dobbiamo sistemare la situazione al meglio per la fantastica festa di Radiazione, che lo ricordo sarà la settimana prossima, quindi venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio. A partire dalle ore 18 trovate infatti il programma sulla locandina del nostro sito e la festa appunto si terrà a Piazzola sul Brenta in via della Storara al civico 16. Tra l'altro, se volete ricevere la nostra newsletter potete farlo a partire proprio dalle indicazioni sul nostro sito, così vi mandiamo anche un po' la mappa per poter arrivare se siete da fuori parte. E comunque ci attrezzeremo anche per i dovuti cartelli. Per chi fosse già venuto, è lo stesso posto in cui abbiamo fatto appunto la festa anche due estati fa. Sicuramente un'occasione appunto per partecipare, intervenire in dibattiti molto interessanti, ma anche per divertirsi e ascoltare bella musica. Quindi 17, 18 e 19 luglio a Piazzola sul Brenta. Ora noi infatti andiamo mettiamo fuori i lavori appunto di taglio dell'erba e quant'altro, e quindi stasera purtroppo non riusciremo ad aprire la sede, ma sicuramente nelle prossime domeniche, se siete condannati anche voi a rimanere qui a Padova, sapete che ci trovate ogni domenica dalle 19:30 qui in Via Ogni Santi al 58, oppure ogni lunedì sera dalle 21:30 alla nostra assemblea di redazione. Ora io vi saluto, dato che sono le 10:27, vi auguro di nuovo buona giornata e ci sentiamo presto.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.